Voilà.
Questo, grazie, grazie. Questo sforzo è stato prima di tutto anche per me, devo dire, una grandissima fatica intuitiva, perché affrontare Mario, come molti mi sanno, è per me insomma qualcosa di più che affrontare un libro di poesia. È affrontare una massa di ricordi, un coacervo fra un maestro e un amico, è difficile. Anche perché Mario non ha mai avuto un atteggiamento paterno, quindi è proprio un amico, ecco, che attraverso questi libri con me è cresciuto e io sono cresciuto con loro, quindi affrontare questi 7 anni, 8 anni indietro per me è stato molto difficile. Siamo arrivati al terzo libro mondadoriano, che fu edito nel 2013, no? Terza morte di Mario Benedetti. Questo terzo capitolo segue appunto il libro di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, cioè Pitture Nere su Carta, che insomma, forse rappresenta, almeno a mio parere, rappresenta forse l'esito più estremo della scrittura di Mario, quindi, come dire, l'apice di una ricerca di una vita, dove ha tentato forse stilisticamente la cosa più ardua, no? Che aveva mai provato a fare nel suo cammino di scrittore. E dopo questo libro del 2008, dopo appunto Pitture Nere su Carta, Mario si trovò, sono gli anni in cui io l'ho conosciuto, in un profondo spaesamento. Ma soprattutto questo spaesamento era anche dovuto al fatto che la sua ricerca, che si era manifestata in Pitture Nere su Carta, non era stata compresa dai suoi coetanei soprattutto. Ne abbiamo discusso la volta scorsa. Pitture Nere su Carta ebbe un grande successo in realtà fra gli autori più giovani, è un libro che anzi ha spaccato, come dire, cioè il pubblico di lettori appassionati degli addetti ai lavori, paradossalmente risultando molto più ostico a coloro che avevano amato Umana Gloria, invece molto più vicino a tutti quegli autori a cui Mario di fatto non si era mai rivolto, che erano gli autori delle scritture di ricerca, per esempio, delle scritture più lontane dalla comunicazione, dall'intenzione piana del verso, tutti anche quei poeti che lavorano sul fronte del concettuale, ecco, trovarono invece in Pitture Nere su Carta un libro su cui lavorare, sorprendente. Ancora se ne vedono gli esiti, proprio l'ultimo premio Pagliarani, che è questo premio che è stato l'anno scorso, mi sembra, no? O quest'anno, sì. È stato dato, ha visto vincitore Vito Bonito con questo libro Soffiati via, che deve molto a Pitture Nere su Carta, a detta proprio dell'autore. Quindi insomma una serie di, no, di sorprese, no? Da parte di lui. E per Mario però i suoi interlocutori diretti erano rimasti spiazzati da Pitture Nere. E allora anche per questa ragione, per chiarire a se stesso e a chiarire anche alle persone che aveva più vicino l'orizzonte, insomma le ragioni della sua scrittura, inizia a scrivere quello che è un prosimetro. E infatti fra Pitture Nere e Terza Morte vi è questo librino in mezzo che si chiama Materiali di una identità, che è stato edito nel 2010 ed è un libro di snodo fra i due libri maggiori e questo terzo, che raccoglie un enorme numero di prose poetiche, di riflessioni, di spunti saggistici e anche di poesia. In questo libro Mario fa i conti in qualche modo con i suoi maestri, anche ideali, no? Dialoga con Rilke, dialoga con Beppe Salvia, questo autore poeta romano morto suicida, che ha conosciuto Mario e la cui poesia l'aveva colpito sempre tantissimo e aveva stato una fonte proprio fondamentale della sua riflessione giovanile. Raccoglie scritti su Michelstetter, su Bataille, il cui interesse intorno agli anni 2000 si era fatto più vivo in lui, soprattutto il tema della lacerazione del vertice lo teneva in scacco, e voleva raccogliere attraverso queste riflessioni poetiche un libro che però mantenesse anche un cabotaggio narrativo, che avesse un'andatura anche narrativa. La parte narrativa di questo libro appunto tratta del tema dell'eros. L'eros è il corpo, insomma, il rapporto erotico come rapporto ultimativo in qualche modo di una relazione umana. Questo libro, che parte proprio dalle parole di Bataille, che sono, no, la certezza di morire e di non essere tutto, no? Come dire, questo punto fermo che Mario voleva mettere sul suo percorso intellettuale, È un libro molto strano perché in realtà continuamente interrompe, mette fra parentesi la propria scrittura. Spesso appunto il primo paragrafo dei capitoli è la dichiarazione della tipologia testuale con cui verrà scritto il capitolo seguente. Per esempio il capitolo terzo inizia: scrivo con tipologia testuale saggistica quasi tutto il seguente capitolo. Quindi dichiara immediatamente a quale genere, no, va inserita la lettura che seguirà, con un gioco che in qualche modo nega quella continuità che sempre lui odiava, con cui lottava, abbiamo visto fin dal primo incontro, no? Fin dagli anni Ottanta, dagli anni della sua formazione. Quindi mettendo fra parentesi continuamente la scrittura e cercando di far avvertire il lettore che è una scrittura mediale, che è un... no? E attenzione, cioè, c'è sempre questa intercapedine da affrontare, no? Ecco, questo libro che lui aveva scritto per chiarire a sé, per... capire a fondo e lasciare anche delle testimonianze più discorsive del suo lavoro, c'è anche un'intervista al proprio interno a cura di Claudia Crocco, una giovane ricercatrice di Trento. Questo libro, che doveva essere per lui un chiarimento, risultò ancora una volta un libro non compreso dai suoi coetanei, addirittura fu in qualche modo giudicato malissimo per questo libro. I suoi due maggiori amici poeti giudicarono questo libro una sorta di esercizio narcisistico, frutto più dell'impazienza, ecco, fra un libro e un altro, che come un vero e proprio affondo dentro il cuore della poetica di Mario. Che questo libro dice questo, racconta moltissimo di Mario, molto, cioè dello sfondo su cui si stagliano le sue scritture poetiche, insomma. E questo per lui fu l'ennesimo grande cruccio. Lui aveva questo problema proprio di rapporto con la sua generazione. Di fatto in quegli anni, dal 2006 in poi, sempre meno frequenta i poeti suoi coetanei e sempre più invece frequenta i poeti più giovani o gli autori più giovani, insomma le figure più giovani, fino proprio a chiudersi in una sorta di nicchia di affetto in cui io ero partecipe, io, la sua compagna, e ci prendevamo in giro, no? E ci chiamavamo i Lake Poets, no? Come William Wordsworth e Coleridge, isolati, no? Nella piccola casetta in mezzo ai prati, ai laghi, lontano dal mondo. Lui si figurava un po' la nostra situazione in questo modo. Ma in realtà lui era sempre sofferente di non riuscire a trovare un colloquio, in realtà, con i suoi coetanei. Questa è una cosa che faceva molto soffrire. Era una cosa... diceva: lui non mi potete capire fino in fondo, no? Diceva: io ci ascoltava, ci parlava, ma questo problema di avere età diverse per lui, quindi avere sfondi di senso diversi, è un problema poi che Carlo affronta benissimo nel suo ultimo libro, che il professor Sini affronta benissimo anche nel suo ultimo libro, per lui era un continuo cruccio. Eppure io ho letto le bozze di questo libro, di Materia di Identità, l'ho spronato a pubblicarlo contro tutti i pareri negativi, e sono contento di averlo fatto, perché questo libro rappresenta la chiave proprio della poesia di Mario, secondo me. Chiunque studierà Mario, lo vorrà conoscere meglio, dovrà passare da questo libro. E perché? Perché questo libro è una sorta di laboratorio, appunto. Sono tante tipologie di scrittura, tanti ambiti della sua ricerca, anche tanti fallimenti della sua ricerca. Ci sono anche delle poesie a bozzo, dei cippi. Si vede la fatica di Mario da uscire da quell'esperienza stilistica estrema che era Pitture Nere, no? E come tutte, come dire, i libri di mezzo lasciano vedere di più dell'autore, ma al contempo hanno in sé a ben scavare, dire, delle perle, dei gioielli al proprio interno. Secondo me in questo libro ci sono alcune delle poesie più belle di Mario, come dire, delle sottili, ecco, delle vene, ecco, sottili d'oro, e in particolare si vede il tentativo di Mario di uscire dalla nigredo, no, così ardua che aveva tentato con Pitture Nere. Cioè, la scorsa volta abbiamo visto, no, quanto Pitture Nere fosse un percorso attraverso proprio la materia più oscura, il resto più inerte, no? Senza proprio lasciare spesso speranza, ma una continua fissazione, no, del cadavere, delle cose cadaveriche della cultura occidentale. Qui si avverte il tentativo di Mario di fuoriuscire da quella postura, così come nelle ultime poesie di Pitture Nere si era intravisto, no? Quella fuoriuscita fuori dal libro. Si tenta di rianimare quella fuoriuscita, ma ancora con uno stile in qualche modo che non è ancora del tutto uscito dal libro precedente, ecco, non so come dire. Si vede una serenità maggiore, si apre una felicità anche della scrittura. Questa felicità, adesso vi farò leggere dei brani, insomma, vi faccio conoscere dei brani, che in qualche modo annunciano una nuova articolazione possibile della poesia di Mario. Io mi ricordo, se scavo nella memoria, me l'ero completamente dimenticato, lui addirittura per un certo periodo voleva scrivere poesie d'amore, cioè Mario Benedetto, dopo Pitturnere su casa, cioè voleva tentare di a riaprirsi anche un sentimento di relazione umana vivente, no? con le cose. E purtroppo però la vicenda di Mario sarà diversa, perché questo progetto di scrittura, questa apertura, questa timida apertura che vediamo in questo libro, dovrà virare, dovrà attendere e dovrà essere completamente fatta tacere per altri eventi che sopraggiungeranno, che adesso vi dirò. Ma in questa poesia ci sono appunto alcuni testi stupendi, ve ne leggo due o tre, così ci lasciamo anche, cioè lasciamo decantare anche questi versi. Dalla sezione di materia di identità che si chiama A metà sulla terra, a metà nel cielo, vi leggo due poesie e poi vi leggo l'ultima parte proprio del libro. Dice: prato come nessun bacio o come tanti, visi che non raccontano, è soltanto che fuori di qui tutte quelle stelle non hanno paura. Millenari occhi mi guardano, mi vedono, è acqua nera e castana a lampi, corre la lepre, corre. E ambra, sono forme infinite, profuma, e io non sono. Parole dal suo viso, parole, fiato. Ti amo, ti sento, sono felice. E io, questo non essere io, amato. Avete sentito la particolare, no? Frattura del discorso sintattico che mantiene questa, no? Quella abbiamo già visto nel pittore Venere su carta, ma vediamo anche che c'è altro, no? Le stelle, è soltanto che fuori di qui le stelle non hanno paura, no? Cioè, qualcosa si sta affacciando di saldo, cioè tutto quel passaggio attraverso la Nigredo sembra aver dato i frutti in qualche modo di una accettazione, no? del cadavere, quindi di apertura di un altro margine per la scrittura di Mario. Questa cosa emerge anche nella penultima poesia, nell'ultimo poemetto. La penultima poesia mi interessa, vi leggo solo il finale, perché la ritroveremo, quindi badate bene, nell'ultimo libro ritorna Mario, come molti poeti, insomma, Sereni, Ungaretti, lavorava sempre sui propri scarti, no? Li rilavorava, quindi abbiamo poesie che tornano, che fanno il giro, ci mettono 30 anni a raggiungere una forma compiuta, si lavora sui propri brani, sui propri lacerti, insomma. Ecco, però è interessante perché qui c'è proprio una poesia che torna in Terza Morte, la vedremo, ma torna in una chiave diversa, purtroppo, adesso lo vediamo. Vi leggo questa poesia che inizia: berretti di zolle dalla terra arata, la ritroveremo, finisce con un altro novembre sta seduto nel vuoto e le parole fanno buche di campo e il vento le guarisce. Quindi le parole fanno buche di campo, le parole lasciano delle cavità, no? Non sono dei pieni, sono dei vuoti. Vanno riempiti con la vita di chi legge, no? E questo è il residuo inerte di cui parlavamo la volta scorsa. Però qui è il vento le guarisce, no? In qualche modo questo vento che spazza i campi pieni, è presente proprio i campi arati che hanno le buche, no? Nel campo. Ecco, il vento che continuamente scorre le guarisce, no? Ecco, quindi c'è questa profonda apertura che trova un'altra apertura ancora più vasta, secondo me, nell'ultima parte di Materiale di identità, che si chiama L'Azzurro. L'Azzurro, questo poemetto vagamente di ispirazione di Battaglia, che che ha letto intensamente Mario in quegli anni, negli anni precedenti, 2010, soprattutto le esperienze interiori, le battaglie, quindi molto bello, in effetti, eccetera, eccetera. Vi ho già letto alcuni versi di questo poemetto, in realtà, perché li ho letti la prima volta, quando parlavo di questo tentativo del poeta di uscire fuori di sé, e vi ho letto quel verso: ma tu, io, ti togli da me. Questo è proprio l'inizio dell'azzurro, di materiali di identità, che vi voglio leggere tutto per testimoniarvi questa apertura di una via possibile che Mario ha assaggiato negli anni intorno al 2009-2010 in uscita da Pitture Nere, che fu poi però travolta dagli eventi, che poi vi dirò. Leggo, questo è una brevissima sequenza di 5 testi, 2 paginette, l'azzurro. Ma tu, io, ti togli da me, l'azzurro, senza rumore, gambe, capelli, nebulosa del fascio dei corpi. Ecco l'azzurro, gemiti di ciò che è stato, padre in casa, schianti di porta e passi, io di me se ne va. Finestra nella pioggia. Chi piange? Seguimi, la luce è questa. Gli spettri, visibile. Se non ti vedo, io non mi vedo. Schianti di porta e passi. Morire sarebbe dolce darti la vita, dartela. Amavi tanto, tu, io. Le forze, sgretolate, alzi l'azzurro, ti seguo, gambe, capelli, ti seguo, parola, volante nello spazio, dove, tra. Tempo, non sorridere, confinato nel tu, avute gioie, sacrifici, tumulato manto, l'azzurro sale, il cielo di te nelle mie ossa. Ecco l'azzurro, due siete stati, diverrete, diverrò. Ecco l'azzurro, darvi la vita, darmi la vita, dillo. Si avverte, no, la continuità con Pitture Nere, no? Questa continua frattura della sintassi, brani, però qui si sta intravedendo, no? Morire sarebbe dolce darti la vita, dartela, dare la vita agli spettri, quindi al lettore, no? Che sta qui a in qualche modo riprendere, a dar corpo, no? Questa scrittura inerte, no? Sarebbe dolce darti la vita, dartela, darvi la vita, darmi la vita, no? Dillo. Pronuncia questa parola, no? Dilla, perché così, no, ritorna un corpo per questo fantasma che la buca di campo della parola aveva, no? Aveva lasciato sul terreno, no? E c'è questa profonda intenzione di anche dare al lettore qualcosa di, non dico un ordine, ma di cercare un contatto attraverso questo cadavere che è la parola, no? Di un toccamento, no? Questo dillo, darvi la vita, darmi la vita, dillo. Due siete stati, diverrete, diverrò, no? Diverrò, diverrò cosa? No? Cioè, il destino del residuo, no? Inerte è quello di diventare altro da sé. Qui pare che Mario stava avvicinando a questa visione. Tra l'altro, chi di voi conosce Giuliano Mesa, insomma, non può non cogliere, ecco, una eco, credo assolutamente inconsapevole di Mario, che, di un famoso verso di Giuliano Mesa, un altro poeta molto importante degli ultimi, insomma, 40 anni, che recita un verso, tu se sai dire dillo, no? Questo famoso verso. E qui Mario, all'altezza del 2009-2010, io sono sicuramente convinto che non conoscesse Giuliano Mesa, perché fui io a parlargli di Giuliano Mesa, lui lo conosceva per quanto riguarda le ricette degli anni 70, quindi molto lontano dagli esiti estremi di questo poeta, che sono in realtà molto vicini a tante cose che ha scritto Mario, e due non ho avuto il tempo di conoscersi, no? Che Giuliano Mesa è morto, non ricordo quando, nel 2001 forse proprio, no? 2001. Dopo? Vabbè. Non credi così.
Sì, non ricordo così.
ti ricordi?
No, 2001 no, un po' dopo. Però stavo pensando precisamente alla stessa cosa, abbiamo avuto dei contatti in vita. Io neanche Giuliano Nisi ho conosciuto, cioè conosco la sua poesia. Però...
C'è proprio, vero?
C'è tantissimo. Sì, c'è tantissimo.
E non si conosceva, no? È molto interessante questa cosa, no? Insomma, Mario stava tentando di articolare qualcosa di nuovo con un'apertura molto diversa da pittore su carta, o meglio, era la conseguenza della fuoriuscita da quel percorso, no? Da quel museo, no? del cadavere che abbiamo visto la volta scorsa. Ma, come vi accennavo, non fu possibile farlo, perché proprio nel 2010, pochi mesi prima dell'uscita di Materiali d'identità, di un'identità, Mario ebbe una notizia molto brutta, e che di lì a poco avrebbe cambiato molto del suo umore e della sua vita, ovvero il suo più caro fratello, Roberto, quello, se vi ricordate, ne parlai nel primo incontro, quello con cui dovette fare a pugni per andare a studiare a Padova, no? E con cui ha avuto un legame quasi paterno, perché era orfano di padre, fratello maggiore, un peso nella vita di Mario notevole, un uomo diversissimo da Mario, era in qualche modo l'uomo che Mario era in segreto, diciamo così, cioè era un uomo molto pratico, era un uomo capace di costruire le case, era un vero fulano, insomma, no? Tutto quello che Mario non era, perché Mario è appunto dedicato alla poesia, non corrispondeva, diciamo così, all'esatta immagine del frulano che i frulani hanno di sé. Invece Roberto, il fratello di Mario, era esattamente buono, lavoratore, no? Ecco, purtroppo nel 2009-2010 si ammala di un tumore allo stomaco, all'intestino, che nel giro di pochi mesi, meno di un anno, se non ricordo male, lo porta alla morte. E Mario assiste per quanto può questo fratello, e in corrispondenza vede, questa è stata l'esperienza per lui più, credo, terribile, oltre a vedere il fratello che era un omone gigante, no? Ridotto a uno scheletro, perché ha avuto diverse operazioni, ovviamente ha dovuto asportare l'intestino, insomma, situazioni molto complesse, ma soprattutto vedere la madre, che ormai era anzianissima, vedere nei suoi occhi la morte del figlio maggiore, è stata per Mario un'esperienza veramente devastante, un'esperienza che lo ha riportato inesorabilmente all'inizio della sua carriera di poeta, in cui queste nozioni del morire erano vissute con un anticipo intellettuale, se volete, preciso e anche esistenziale, ma senza avere veramente, veramente di fronte quello che accadeva nella morte, no? La prima raccolta di Mario, l'avevo ricordata, era dell'82, lui non amava citarla. Addirittura nella voce Wikipedia, che lui ha sicuramente riletto, non è riportata, chissà, lui non amava mai che si leggessero i testi di quei testi antichi, appunto, degli anni 80. Però la prima raccolta di Mario dell'82 ha un titolo che non può saltare agli occhi, lo ricorderete, forse l'abbiamo già detta, già accennata, si chiama Moriremo guardati, un titolo certo per un esordio sconvolgente. E grazie anche a questo titolo che Milo De Angelis chiamò, capito, al telefono Mario, cercandolo, e iniziarono un dialogo raro, ma che ci fu. Alla fine proprio di Moriremo guardati, una delle ultime poesie, vi leggo il finale, non sono grandi poesie, ve lo confesso, Mario lo sapeva, però parte del cammino di un autore anche quello che un poeta vorrebbe bruciato, no? E che poi noi, come facciamo con Kafka o con l'Eneide, andiamo, no, invece a glorificare. Termina una delle poesie di Moriremo guardati dell'82: o bara aperta degli occhi, sapendo che si muore come si è morti e come si morirà, o pozza gonfia degli occhi, alzate le piante sull'acqua in turbine. Immagine finale come bellissima. O bara aperta degli occhi, gli occhi non possono che vedere il morire. No? Era già chiaro, sono essi stessi la bara. Ecco, Mario si trova quindi a fare un cortocircuito, no? Il primo libro, l'ultimo libro, lo riporta, l'esperienza della morte del fratello, la morte del fratello lo riporta drammaticamente a quelle prime scritture, e in quegli anni, in quei mesi in cui assiste il fratello che muore e vive il terribile sguardo della madre che vede il fratello maggiore morire, vive anche contemporaneamente, di lì a pochi mesi, la morte della madre. Praticamente a distanza di 6-7 mesi, questa donna era anzianissima, veramente una donna, veramente forse non so, quasi 90, 90 e passa anni, non ricordo bene l'età, ma era veramente anziana, muore. Quindi il giro di pochi, di un anno e mezzo, Mario vede scomparire gli occhi con cui aveva il suo passato, perché Mario aveva già venduto la casa in Friuli, che era il legame materiale con la sua terra, aveva abbandonato, no, il Friuli con pittura nera su carta, l'aveva visto morire poeticamente, adesso lo vede morire concretamente. Tutti i suoi legami col mondo mitologico di umana gloria sono esauriti, non c'è più nessuno. Resta una sorella quasi sconosciuta, che ha vissuto gran parte della sua vita in Sudafrica, quindi resta un paese diroccato con queste case con cui ormai Mario non aveva più nessuno con cui parlare. Quindi in quegli anni il progetto di articolare diversamente la parola verso questa apertura, no? Verso l'altro, riceve un profondo scossone dovuto a questi due lutti. Questi due lutti veramente occupano Mario in maniera devastante. Io veramente faccio fatica a ricordare, perché era veramente sconvolto, era di una tristezza immensa, una malinconia immensa, un'incapacità di scrivere, ecco, soprattutto non riusciva a scrivere, di questa proprio non voleva scrivere, aveva una frattura totale fra lui e la scrittura. Ma maturando questi eventi, vivendoli nella loro pena, di cui l'episodio più penoso e più incredibile che vi posso raccontare, che Mario me ne raccontò molto, molto, molto segnato, fu il funerale della madre. Lui, la madre viveva a Nimis, questo paesino di veramente non so quante poche anime, fra Udine e il confine con la Slovenia. Beh, il funerale della madre, questa donna novantenne, non la conosceva più nessuno, c'erano veramente tre persone al funerale, capite? Non c'è nessuno, e il prete. In questa chiesetta sperduta nell'inverno friulano, immaginate che il prete, di fronte a tre persone, disse: beh, la messa la possiamo fare anche in dialetto. E fece la messa funebre per la madre di Mario in dialetto. Cioè, quindi una lingua, quindi Mario si trovò proiettato in un mondo arcaico, completamente lontanissimo dalla vita in cui viveva, e quel funerale segnava la fine di quel mondo arcaico, la fine della sua infanzia, della sua maturità, completamente, no? Il funerale in dialetto, cioè che il friulano non è comprensibile, sono quei tre persone, no? Che potevano stare lì. Quindi in questo gesto, non ricordo, fu molto colpito da questo funerale in diretto della madre. Allora, in questo conflitto con la parola, questa aridità che affrontava, preso nelle beghe di dover fare la lapide per la madre, lui diceva: ah, è morta, la lapide non ha più senso, delle questioni anche burocratiche meschine che la morte porta con sé, sentì al contempo la necessità di scrivere, di comunque testimoniare, di sforzarsi di dire quello che ha visto. In fondo, come se in questa esperienza della morte del fratello e della madre vi fosse compendiata completamente la sua carriera di scrittore, no? Come se fosse veramente l'ultima prova da affrontare con la scrittura, no? Adesso lui, che ha tanto lavorato sulla morte, sul tema del mortum, del cadavere, e ha tentato sempre di portare alla vita, di mesmerizzare questo resto, bene, adesso si trova veramente di fronte al cadavere del suo mondo, no? Veramente di fronte all'ultimo residuo, cioè il corpo di chi porta memoria di quel mondo, no? La madre, quindi il padre, ovviamente, il fratello, quindi l'infanzia, eccetera, eccetera, tutto questo mondo. Di fronte a questa esperienza di dover raccontare la morte di questo suo mondo, ecco che scopre quello che per me è la chiave più interessante, più potente dell'ultimo libro di Marte, cioè Terza Morte. Scopre il Sozia, ovvero questo libro è introdotto proprio da una poesia in cui Mario mette a distanza la scrittura. Mario in questo libro fa un'operazione molto, molto particolare. Innanzitutto riprende la questione narrativa. Abbiamo visto in Pittura Nera su Carta la narrazione era proibita, non c'era tempo, no? Era una sequenza di sale, museo, no? Il tempo era quello dell'infinitamente passato, no? Del reperto, no? Del completo sgretolamento del tempo. E c'era il tempo dell'osservazione sui reperti, la contemplazione, ma non c'era un tempo interno alla poesia, erano residui e basta, elenco di residui. Invece Mario qui riscopre la dimensione narrativa, vi è costretto perché la sua vita ha subito proprio, cioè la morte paradossalmente si narra. Sono gli eventi, si muore in un giorno particolare, si muore quel giorno lì, si è vestiti in quel modo lì, in quel giorno in cui si muore, si viene seppelliti, cioè c'è una conseguenzialità narrativa del morire, paradossale. Quindi questo è un libro pieno di date, pieno di giorni. Alcune poesie sono addirittura anticipate dalla data, cioè 10 ottobre, maggio 2010, no? Ci sono delle date, ma al contempo Mario, che veniva da Pitture Nere, quindi non era assolutamente ingenuo rispetto all'operazione della scrittura, Non può raccontare come se stesse affidarsi completamente alla scrittura poetica, come se essa potesse veramente dire la cosa, no? Come se questa veramente potesse riportarci in quel mondo, in quei momenti. E allora ecco che si introduce il sosia a cui dice Mario, il sosia a cui chiedo di aiutarmi. Si esprime così proprio in una poesia. E quindi Mario, che cosa intende questo sosia? Scusatemi, forse non sono chiaro. Cosa intende sosia? Cioè che mette in scena la scrittura stessa. Mario scrive di un sosia che scrive. E questo sosia che scrive le cose che scriverà. Ok? Non è l'autore, è la scrittura stessa che inscena la scrittura. In qualche modo Mario trova nell'ultimo libro la figurazione, per quanto gli era possibile, della macchina alfabetica, della macchina poetica, no? La macchina poetica non è altro che un sosia trasferito nella carta che per conto di qualcuno che non c'è, che è l'autore, no? Vive e fa rivivere qualcosa che non c'è, perché sono ricordi del sosia, non sono ricordi dell'autore. Ok? Non so se mi sono spiegato. Quindi è una macchinazione fantasmatica quella a cui chiede l'ingresso, a cui si chiede che a cui Mario chiede che il lettore, insomma, si faccia partecipe. Vi leggo proprio la prima poesia di Terza Morte. Anni, maggio 2010. Anni che non dovrebbero più, ore che non dovrebbero prendermi i giorni, le settimane, i mesi, il tempo portato addosso, il sosia a cui chiedo di aiutarmi. Con la sedia di mio padre gioca la bambina che non conosco. Adesso è sua, gioca con quelli che diventeranno i suoi ricordi. Tutto è una distanza sola. Le fermate sono da rimettere a posto. Sollevare dei pesi, deporli. Lo sguardo si scurisce nella forma di una porta marcita dove abita una signora anziana da sola. Il sosia ascolta mia madre non morta, parla di mio fratello o gli scrive, pensa al protrarsi della vita che mi sopravvive. Il sosia a cui chiedo di aiutarmi, no? Mario si affida affida la sua esperienza a un sosia di sé, che è la scrittura, che non può che tradirlo. Non può che giocare con i suoi giochi, non può che gioca con quelli che diventeranno i suoi ricordi, no? Diventeranno i ricordi del sosia, della scrittura stessa, di ciò che si inventa nella scrittura. Eppure questo sosia dialoga con la madre, non morta, come se fosse viva ancora, perché la scrittura non fa che questo, no? Trascinare la continuità della vita più avanti. Parla di mio fratello, il sosia, questo straniero che è la scrittura, no? Questo nemico che se interrogato non risponde, come diceva, no, Platone, lui è l'unico a cui posso affidare a cui posso chiedere aiuto, quindi è l'unico che può parlare di mia madre non morta e parlare di mio fratello e di tutto gli scriverà. Eppure questo sosia pensa al protrarsi della vita che mi sopravvive, no? È la scrittura che in qualche modo tenta di rendere noto al lettore l'operazione stessa della scrittura, cioè la finzione della continuità, o meglio, la continuità effettiva, perché noi siamo qui a leggere Mario, Quindi una continuità c'è della scrittura, ma di cosa? Del sosia, non di Mario. Questo è il punto. La scrittura continua se stessa, non continua il mondo da cui proviene. Quello è perduto. E Mario questo l'ha chiaro, l'ha molto chiaro in questo libro. Il sosia non fa altro che raccontare un senso che noi vivi possiamo dare alla scrittura, ma il senso a cui chiede Mario è smarrito. È la scrittura che gioca con i suoi fantasmi, con i suoi fratelli, no? Con le sue madri vive o morte, no? Non è più, non può che essere trascritto nella intermedialità, no? Del suo mondo, il mondo di Mario, no? Affidato al sosia. Ecco che questa capacità di questa avvertenza, io direi, che Mario pone all'inizio del libro e che torna per tutto il libro, cui sosia è il protagonista occulto di questo libro, è il vero scrittore di questo libro, diciamo così tra virgolette, indica che Mario chiede al lettore di non essere passivo nei confronti della lingua che Mario sta usando, cioè non essere passivo di fronte alla testimonianza. Cioè testimoniare la morte vuol dire proprio non cedere all'illusione che si testimoni la verità del morto, ecco questo è il punto, o la verità del vivo che scrive del morto, ecco, ma è iniziare a comprendere la struttura appunto mediale della scrittura. Infatti Mario dirà nelle sue poesie: le parole non sono per chi non c'è più, e dirà anche: le parole hanno fatto il loro corso. In qualche modo, da un lato, questo libro è segnato dalla assoluta negatività della parola, cioè la parola non viene continuamente sconfessata. Un libro che dice che la parola ha fatto il suo corso, ha fatto il suo cammino, non può raccontare, non può dire, non può fare, e che continuamente però racconta e affida, no, al sosia, alla continuità della memoria, di cui noi sappiamo che però non è vera questa continuità, no? O meglio, è vera dalla parte del lettore, ma è completamente perduta dalla parte dello scrittore, no? Dello scriptore, diciamo così, no? Le parole hanno fatto il loro corso. Un altro aspetto molto importante di questo libro è che appunto questo non è un libro di ricordi, no? Si può dire, no, tecnicamente, no? Quindi allora il poeta ricorda, no? Qui rimembra Mario, io dico così, rimembra, perché grazie a questa forza del sosia, che viene data in alcuni componimenti, viene segnalata, in alcuni componimenti ritorna, viene segnalata il nome di alcune sezioni, in realtà, ecco, ciò permette a Mario di affrontare nella scrittura il completo affondo invece nella memoria verticale. Cosa intendo memoria verticale? Cioè si rivive, ma Mario si immerge nel ricordo vissuto, no? Non è esterno. Ovviamente è il sosia che sta scrivendo, no? Che sta fingendo questa immersione verticale. Una volta avvertiti di questo, il gioco si fa sempre doppio. No? Siamo sempre nel regime della diplopia che abbiamo visto nel Museo delle Pitture Nere, no? Ci immergiamo e crediamo nell'immersione della parola, ma al contempo siamo avvertiti fin dall'inizio che questa scrittura è del sosia. Quindi chi è questo sosia? No? È la macchina alfabetica che si muove. Allora, in questo gioco continuo, fra dentro e fuori, possiamo dire, fra un sguardo che chiede al lettore di essere avvertito della struttura del mediale, no? Della scrittura, ma al contempo chiede che ci si immerga nel testo e nel ricordo, Mario trasforma la poesia in una sorta di teatro di spettri. Già l'abbiamo un po' intravisto, no? In Pitture Nere, questa possibilità di far sorgere all'interno della poesia la voce di un altro io, no? Vi ricordate, no? Carezzevole buio, sì, sono io, no? Come finisce la penultima poesia di Pitture Nere su carta, carezzevole buio, sì, sono io, e questo io non è l'io più di Mario, ma l'io della madre, che torna, no? E riemerge dal buio del percorso museale. Ecco, in questo libro ancora di più cresce questa teatralità, queste voci che sorgono dentro la scrittura. E vi leggo alcune poesie che mostrano bene questa cosa. Per esempio, ecco qua, leggo questa. Prima ve ne leggo due. Il tram a Milano in viale Montenero, eri seduta a guardarlo come guardavi i treni. Con la bicicletta senza i freni, dopo il passo di Montecroce, per andare a Attimis, a Forane, è stata una fortuna non cadere, sfracellarsi. Sapevo che c'eri, che eri vicino a guardare mentre io pensavo e ti trattenevo. Come una foglia tra le foglie eri sulla panchina. C'erano alberi e alberi e il tuo viso, il vestito del solito blu. Madre, persona morta, in viale Montenero, sulla strada per Attimis, per Forame, dove sei nata. Emersioni, no? Gli spettri sulle panchine e si confonde Milano con Attimis, Milano col Friuli, il mondo della madre col mondo del figlio, no? Il mondo, le strade di Milano sono le strade del Friuli, no? C'è questo palco che si sta creando. E qui ancora, nella poesia dopo, è ancora più estremo questo tentativo. Devo tenerlo per mano. Non vedo nessuno tenere per mano i bambini. Vicino alla manica lunga del braccio, i suoi occhi liberi e tante madri, tanti cuccioli di cagne e mucche insieme ai vitelli, che dormono come i bambini. Ora escono dai muri delle case, entrano nella mano senza dolore. Sono entrati nella mano come un suo osso. Le madri sono così sole con i loro bambini. I figli hanno solamente le nostre ossa, ma io nella mia vita non ho scritto nessuna poesia. Io nella mia vita non ho letto nessuna poesia. E questa nessuno l'ha scritta, nessuno l'ha letta. Qui le voci si confondono, no? Devo tenerlo per mano, ma la voce della mamma è una fiera. Ci sono gli animali, eppure i figli hanno solamente le nostre ossa, chi può dire questa cosa? Non la madre di Mario, no? Mario, ma io nella mia vita non ho scritto nessuna poesia, questa, come, che cos'è questo testo, no? Come può esistere questo testo? Poi lo sentiremo letto anche da Mario, e dice così, c'è una piccola epigrafe sopra questo testo che dice: quel nulla che noi non saremo porta con sé e cancella tutto, no? Questa poesia nessuno l'ha scritta, perché questa poesia è il sosia che si finge la madre, ma la madre non poteva averla scritta, non può aver detto queste parole, queste non sono le parole della madre, anche se parlano per voci della madre, come a teatro, insomma, no? Sorge uno spettro, parla, ma lo spettro non è la madre, è il sosia che inganna il lettore, ci fa vivere, no? La possibilità che la madre parli ancora, no? Che la madre dica che sia ancora lì, presente, no? E parli, ma questa poesia non l'ha scritta nessuno, cioè non la può aver scritta la madre, qui lo spettro che si rende conto di se stesso, ma questa cosa non esiste, non può esistere, è falsa, no? Eppure è stata scritta. In questo paradosso, in questo che io ho chiamato fra me, insomma, fra me qualche altro lettore di uno scritto fatto di sumario, teatro proprio degli spettri, no? In cui la scrittura fa sorgere questi spettri e non ci crede, però, no? Li fa sorgere, ma mette in guardia i lettori che sono solo spettri, sono solo fantasmi, sono solo frutto dei sosia, frutto del lavoro del sosia, frutto del lavoro della scrittura. Ecco, all'interno di questo libro che fa sorgere spettri continuamente, vi è però un anelito fortissimo, e io direi quasi, vorrei dire pedagogico, è una parola che non ne so trovare di migliore. Cioè Mario vuole proprio essere attento, la scrittura di Mario in questo libro è completamente piegata all'attenzione che sia chiaro che cosa significa guardare un morto, guardare il morire, pensare al fatto che noi siamo mortali, cioè siamo veramente viventi in quanto moriamo. E lo dice chiaramente in questo libro, che è tutto intriso ovviamente del lutto, con poesie anche molto commoventi, adesso poi le leggo magari alcune di più. Lui dice sempre, c'è questo verso che continuamente tiene desto il lettore, no? dicendo sì, ma le parole non sono per chi non c'è più. Cioè qui non si sta facendo una commozione e basta. Cioè cerchiamo di vedere quello che le parole fanno, mettono in scena, ma vediamolo da vivi, cioè coscienti che siamo viventi. Per questo possiamo vedere la morte. Nella un'altra poesia che apre l'ultima parte del libro, pagina 69, molto breve, una poesia che ha veramente del... Mario ha raggiunto proprio questo libro quasi il frammento classico, ecco, proprio la scheggia dei grandi lirici greci, no? Come testimoniare i morti, vivere come lo fossimo, morire come lo siamo. Per la vita è la scoperta della morte e della vita. Limpidissimo, no? Quasi banale, no? Però tutt'altro che banale, no? Come testimoniare i morti, come stare dentro una vita mortale, vivere come lo fossimo, quindi continuamente mettersi dal punto di vista dell'annullamento totale che porterà alla morte del nostro mondo, ma morire come lo siamo, no? Morire come lo siamo. Per la vita, perché la scrittura è solo dei vivi, no? Per la vita, cioè la lettura è solo per i vivi, è la scoperta della morte e della vita, no? Si apre, fa qualcosa. Perché i vivi si distraggono dal morire. I vivi, l'abbiamo sentito, no? Dall'ossessione, fin da quando Mario iniziava a scrivere negli anni Ottanta, i vivi tendono a dimenticare di essere mortali, tendono a, così, a procurarsi, e la società gliene fornisce continuamente, strumenti, no, di continuazione, di illusione di continuità, no? Di vita virtuale, appunto. E uno dei pregi di questo libro è di aver creato e di avere una struttura molto raffinata, una struttura composta da più sezioni, in cui ha una sezione legata alla madre, una sezione legata al fratello e una sezione legata ai morti del Friuli, che i spettri, no? Che sorgono, perché morendo la madre, morendo il fratello, sorgono tutti anche gli spettri del passato di Mario, perché muore un mondo, come vi ho detto, no? Segue una sezione di prose molto bizzarre per Mario, si chiama Idiot Boy. Idiot Boy, questo fu uno scherzo che mi fece Mario, perché non me ne parlò. Me lo fece trovare all'ultimo questa sezione, dice Mario, ma questa cosa strana. E il nome Idiot Boy, cioè ragazzo idiota, idiota nel senso antico del termine, quindi anche menomato, nel senso ragazzo down, no? Ragazzo con un ritardo, ecco, diciamo così, viene da una poesia di Wordsworth, da un poemetto di Wordsworth, di William Wordsworth, che proprio racconta la storia molto tenera di questo ragazzo che, insomma, doveva compiere una missione, non riesce a compierla e quindi si perde, insomma è una cosa molto commovente. E c'è questa sezione di prose in cui il protagonista è un altro sosia di nome Marco, che è tutto concentrato sulla vita materiale, non capisce, è ottuso, no? Vive una vita completamente inerente alla materia, perché lui allora avrebbe potuto solamente bere, masticare, no? È una vita compresa nei piccoli bisogni materiali. E in queste prose, in qualche modo, il libro trova un'apparente pausa dal grande tema, no? Della terza morte, no? Della chiarezza del morire. E l'ultima poesia, l'ultima prosa di questa sezione, che si chiama Idiot Boy, è una fiaba. Una fiaba, una vera e propria fiaba. Quando la lessi non ci potevo credere, ve la leggo. C'erano due fiori azzurri bellissimi, i più belli dei prati. La grazia delle corolle inclinate e il colore delicato e purissimo sorprendevano sempre lo sguardo di chi passava. Loro però non si erano mai guardati, rivolti verso il sole di giorno e la notte a riposare, nell'identica posizione, appena un po' più curvi per il sonno. Avrebbero voluto tanto guardarsi e confidavano in un'ape che si posasse da una parte e li portasse l'uno verso l'altro. Ti ho sentito stanotte con la pioggia. Nella pioggia ti posso sentire perché le gocce sono le stesse. E quando passava un topolino dicevano: guarda come corre, correvano nel loro sogno di correre, ed era sempre in un sogno la voglia di fare le cose insieme. Un giorno l'ala di un corvo girò i fiori e le corolle si trovarono di fronte. Come sei bello, si dissero piano, con gli stami umidi e appena un po' rossi, come sei azzurro. Si guardavano dolcemente, cercando di fare salire la linfa oltre i petali e avvicinarsi. Non cadere, imploravano nei sussulti dello stelo, non cadere, ti prego. I grilli urlavano nei prati, le farfalle sembravano cullarli con il loro volo. Venite con noi, dicevano, nell'azzurro. La mattina dopo il sole trovò i fiori abbracciati, i petali nei petali, il rosso confuso al verde dei sepali e delle foglioline dei gambi. Dondolava la sua luce su quell'unica corolla e un colore bianco passava e ripassava. Giriamo pagina. Si apre un'altra sezione e la poesia che segue è la seguente. La frana di braci si alza sulle foglie di acero e in basso la grappa con il tabacco da fiuto, i cartocci delle pannocchie per le sporte da fare. Notte fatta di attimi, pareti che si scuotono, pensieri che si divincolano e si addormentano. E torna la domanda. Non saprai di essere morto. Non sarai quel nulla che nella vita diciamo non sarai. Non ci sarai più. Non saprai di te. Perfetta assenza. Non distrarti. Non eludere la pura inconcepibile assenza. Non distrarti. Capite lo stacco costruttivo, no? Dalla totale seduzione, no? In questa sezione così dolce, questo Ayut Boy che è così, questo ragazzo così immerso in una vita quasi di quella, no? Di cui parlava il Savorante, no? Dei suoi bischelletti. ci si immerge in questa vita. Ecco, poi gira pagina, attenzione però, noi non siamo così, noi sappiamo. Non distrarti, non eludere la pura inconcepibile assenza, non distrarti. È pieno di questi in qualche modo appelli al lettore, no? Ce n'è un'altra che volevo trovare, ma troverò, ecco, che mi piace moltissimo, una poesia molto misteriosa, sì. In cui io vedo, perdonatemi, vedo una marea di cose proprio legate a Nemario. È stata anche messa in musica questa poesia da Giovanni Peli, un compositore bresciano, musicista folk rock bresciano, di cui ho ascoltato molte canzoni terribili, però questa, se me è riuscita bene, è proprio bella la sua versione musicale. È una poesia per me bellissima. Quante parole non ci sono più. Il preciso mangiare non è la minestra. Il mare non è l'acqua dello stare qui. Un aiuto chiederlo è troppo. Morire e non c'è nulla vivere e non c'è nulla mi toglie le parole. E non ci sono salti, mani che insieme si tengano alla corda, sorrisi, carezze. Baci, una landa impronunciabile, è il letto nella casa di riposo dei morenti, agitata negli spasmi del sentire di vivere ancora. In provincia di Udine, Codroipo, il malato ha i due polmoni, i pantaloni larghi, il viso con la pelle attaccata alle ossa, il naso a punta. Non sono la storia da raccontare, né i ricordi. Arido sapere, arido sentire. E io dico, accorgetevi, non abbiate solo 20 anni È una vita così, come sempre, da farmi solo del male. Io dico accorgetevi, no? Non distraetevi. Una landa impronunciabile è il letto nella casa di riposo dei morenti. È incredibile la capacità che ha avuto Mario di prevedere il suo cammino. La scrittura, come vedete, nei primi brani di questo libro, mantiene qualcosa fra pitture nere, no, e umana gloria, trova una distensione, ma che non è una distensione, ovviamente, così ingenua, ideologica, come poteva essere quella di umana gloria. Verso la fine del libro trova una sobrietà, un essere proprio scabro, quasi una negligenza. Le ultime poesie di questo libro sono quasi, non voglio dire brutte, ma voglio dire c'è uno sprezzo dello stile, proprio c'è un voler dire qualcosa senza alcun orpello retorico, un voler completamente ridurre ogni traccia proprio di virtuosismo, di in qualche modo suggestione stilistica. In questo, ecco, questo è un grande insegnamento di Mario, secondo me. La scrittura, no? A un certo punto di ricerca, non ricerca, lirica, non lirica, insomma, tutti i percorsi possono essere sanciti, ma di fronte all'urgenza, no? In qualche modo di testimoniare, di richiamare al lettore alla, io voglio dire, alla presenza umana, cioè la condizione di cui è fatto, di cui è completamente immerso, ecco che a quel punto lo stile fa un passo indietro e trova, se volete, certo, un altro stile, ma di una totale, come dire, negligenza, la parola giusta, negligere, no? Proprio, come dire, che non vuole più neanche scegliere. E ci sono poesie di una bellezza spoglia, ecco, che veramente richiamano, prima dicevo, i lirici greci, perché li citano Minerno. Cita Minerno quando dice, proprio in una poesia, di Minerno le poesie, la stanchezza dell'età, dalla vita l'ade che non c'è, il non risvegliarsi più, inerte il sonno che già sai, inerti nella polvere, a poco le carni, le belle dita, i neri capelli, nessuna immagine o parola, o disperato mondo. E non sorprende che, appunto, giunga alla totale, il totale sentimento di futilità dell'espressione Mario. Al contempo però una futilità detta, ok? Quindi c'è questo bilico, ovviamente, che va tenuto presente. Ci si sporge all'esterno della vita nella sua paralisi. Si vede vivere quelli che sono diventati una cosa. Tante cose animate. Un testardo sentire obbligato. Futilmente presente è la parola, anche questo dire. Futilmente presente è la parola, anche questo dire. Le conche, vi ricordate, no? Che la terra lascia, hanno smarrito il vento che le guarisce, pare. Non c'è più il vento che guarisce queste buche di terra e rimangono solo quello che lui chiama sguardi brevi, arrovellamenti, alberi a caso, afasie. Ecco, questo è uno dei lasciti proprio della sua poesia. Cita proprio la poesia che vi dicevo prima sulle zone di terra, ma manca il verso finale, non c'è più il vento che guarisce, non c'è più quel vento che guariva. E l'ultima poesia di questo libro, con cui usciamo da questo libro, per entrare nell'ultima parte della mia esposizione, che sarà breve, è una poesia che, se avete capito cos'è il sosia, questa poesia risulta chiarissima. È un'ora assente, mi guardi. Si vive ancora, sì, si vive ancora. Ma non c'è la mano da darti. Guardi gli occhi della malinconia. Si chiude con questo distico fragilissimo, no? Ma non c'è la mano da darti. Si vive ancora, sì, si vive ancora. Se sei qui a leggere, sei vivo. Complimenti, no? Ma non c'è la mano da darti, no? Questo mondo, questa scrittura, questo sosia non può porgerti la mano, no? Ti porge queste parole, ma che non stringono il fantasma. Il fantasma si perde, per tre volte noi proviamo ad abbracciarlo, ma è vano, è vanità, è suono, no? che si propaga. Allora guardare la scrittura è guardare gli occhi della malinconia, guardare negli occhi il sosia, guardare questo sosia che ha raccontato ma non può restituire, no? Ha detto, ha scritto, ha giocato con le ossa del fratello morto, ha giocato con lo sguardo della madre, ma il mondo di Mario, il mondo che ha voluto raccontare Mario, è completamente smarrito in questo libro, è perduto. Questo atto chiude la saga familiare aperta con umana gloria, chiude i conti con quel mondo mitologico, forma una unità, una trilogia completa, chiusa, in cui assistiamo a, come dire, la vita mitologica di quel mondo friulano, l'affondo nella nigredo, diciamo così, della sua museificazione, e infine la dichiariamo per quello che è, completamente perduta e rinnovabile soltanto per chi è vivo, no? E chi si compiace in questa vita e chi può, come dire, metterà il suo mondo, il suo senso in questa scrittura, non più il senso di quello che ho visto mai. Ma fra questo libro e l'evento, diciamo così, che segna la chiusura della carriera poetica di Mario, cioè l'evento che ha seguito un anno e mezzo dopo, questo uscito non mi ricordo più quando, scusate, non ricordo il mese, insomma un po' di, ecco, uscito a settembre, proprio un anno dopo, proprio preciso, un anno dopo, nel 2014, come molti di voi e i miei amici sanno, Mario ha un infarto, mi sembra 14, insomma, oddio, scusate, mi sono accorto del 13, no, prima, ok. Fra la notte tra il 12 e il 13 settembre ha un infarto terribile proprio qui vicino, e vabbè, le conseguenze di questo infarto lo portano a un danno cerebrale molto, molto esteso e molto grave, a un coma, poi si riada, questo miracolosamente si riada al coma e incredibilmente però ha smarrito completamente se stesso, cioè è il suo sosia in qualche modo, eh? Cioè è una figura muta, no? Che guarda con gli occhi della malinconia. Però fra l'uscita di questo libro e questo infarto che segna in qualche modo l'ultimo atto, diciamo così, l'entrata in una nuova dimensione di Mario, Mario ha scritto qualche poesia. E queste poesie sono uscite, le aveva consegnate in realtà bizzarramente a due persone diverse, ma a due riviste. È stato anche un conflitto fra le due riviste, molto comico, abbiamo dovuto dirimere questo problema, che due riviste volevano pubblicare quasi le stesse poesie, si era dimenticato di aver date a entrambe, ma comunque boh, non mi fregava niente andare delle riviste sulle poesie, le poesie sulle riviste proprio una cosa che non mi interessava nulla, le aveva date a Nuovi Argomenti, e Nuovi Argomenti aveva la precedenza, perché le aveva date prima. E quindi uscirono appunto su Nuovi Argomenti pochi mesi dopo in realtà l'infarto di Mario, per fortuna quando già Mario era, insomma, ripreso, cioè in qualche modo Mario è rimasto nella condizione purtroppo molto grave in cui è ancora, però non erano più le fasi terribili in qualche modo dell'emergenza, quindi uscirono quando la situazione era un po' più distesa. E questi testi portano un titolo decisamente bizzarro per quanto mi riguarda e per quanto riguarda Mario, o meglio, che a me è apparso assolutamente grandioso. Proprio come poteva concludersi la carriera di questo poeta se non con 4-5 poesie che si intitolano Questo inizio di noi? No? È un titolo completamente anomalo per Mario, no? Terza morte, sosia, insomma, Questo inizio di noi. Non so cosa avesse in mente Mario quando diede questo titolo. Sono poesie molto incerte, molto fragili, indicano delle vie, indicano qualche via di forse un futuro possibile di scrittura. Non si può esattamente pronosticare dove Mario stesse andando dopo Terza Morte. Io so che era molto affaticato, del resto aveva due infarti, non lo sapevo, e fu il terzo a essere fatale. Era molto affaticato, molto stanco, era completamente anche scontento. Fu un anno nero l'ultimo anno, con qualche sollievo in qualche modo della nostra amicizia, ma era molto giù, affaticato da ogni cosa. E non so cosa avesse in mente di fare. So che aveva molta fatica a scrivere, ma che non avrebbe smesso di scrivere, ovviamente. Ma queste 5-6 poesie che si chiamano Questo inizio di noi, mi sembra diano esattamente lo specchio esatto di quello che sta accadendo adesso, no? Cioè, che in qualche modo consegnasse le poesie, riprendendo quelle poesie di materiali di un'identità, quelle poesie che aprono, dillo, no? Se sai dire dillo, no? Cioè, quelle poesie che chiedono al lettore di partecipare all'inizio, che è il testo poetico, no? Quell'eterno inizio che è il testo poetico, che ogni volta giunge al suo inizio quando viene sulle labbra, no? Pronunciato, come se non fosse mai stato detto, e ogni volta muore ma si rinnova grazie alla vita di chi lo ascolta e lo rivive. Ecco che queste due poesie che vi leggerò accennano a questa, in maniera certo incerta, ma insomma in maniera in cui io voglio leggere queste poesie, ok? In cui io mi faccio carico di queste poesie. Questo inizio di noi vuol dire anche questo, in qualche modo, cioè che noi, noi, chi lo legge Mario deve prendere Mario su di sé e riportare, badando che il mondo di Mario non c'è più, il senso che fu vivo per Mario non c'è più, no? L'ha detto, quello che vive è il sosia. Ma del sosia che ci guarda con gli occhi della malinconia, siamo noi a decidere il destino, no? Di senso, a ricostruire un senso. Allora vi leggo queste due poesie. Da Questo inizio di noi, l'ultimo capitolo della poesia di Mario. E poi ci ascoltiamo qualche lettura direttamente dalla voce di Mario. Se le vite si ritraggono ognuna nel suo continuare, o nel rimembrarsi, avremo sempre le parole in posa. Vedi, il libro ti è davanti, le frasi mozze, bene assottigliate, sussumono anni di giornate con le loro ore. Getta quel libro e odore della carta. E il bimbo apriva e ripiegava l'odore d'inchiostro e delle figure. La madre giovane, ma il bambino la vedeva una morta, ma anche non era morta, davanti quell'angolo di muro che si apriva e ripiegava. Se le vite si ritraggono ognuna nel suo continuare o nel rimembrarsi, avremo sempre le parole in posa, le parole, no? Che fanno finta, illudono di continuare, no? di veramente dare il mondo, no? Queste parole in posa, queste parole tronfie e inconsapevoli che sono solo malinconiche, no? Se, come dire, il fiore del lettore non si volge al fiore della scrittura e lo ama, lo illumina, no? Con la sua vita. E vedi il libro che ti hai davanti, no? Proprio chiarissimo, e ancora una volta gioca fra il libro che c'è davanti nel leggerlo e il libro che aveva davanti Mario quando ha preso a leggere, no? E il libro che è davanti, le frasi mozze, bene assottigliate, sussumono anni di giornate con le loro ore. Cioè la parola cosa fa? È un algoritmo, direbbe il professor Sini, no? del mondo, fa una, è uno strumento che universalizza concettualmente e concettualizza il particolare, no? Non restituisce la cosa, no? Perché la cosa non c'è se non la differenza dalla lingua, eccetera, eccetera. Vedi, quindi cosa fa? Sussumono anni, giornate con le loro ore. Quanto tolgono le parole del mondo che fu, no? Quanto riassumono? Cosa volete che rimanga? Getta quel libro e odore della carta. E poi però, e il bimbo apriva e ripiegava, non sapeva staccarsi dalle parole, no? Apriva e ripiegava l'odore d'inchiostro. c'è un paradosso, no? Chiede di gettare il libro, ma poi la poesia procede con il ripiegare del libro, no? Continuamente. E la madre giovane, ma il bambino la vedeva una morta, ma anche non era morta, no? È ancora il sosia che vede la verità della morte, ma vede la continuità illusoria della vita, no? Ripiegava davanti quell'angolo di muro, quel mondo, quella visione di mondo che la scrittura dà, che si apriva e si ripiegava, si apriva e si ripiegava come la scrittura, come indica la scrittura, no? Quindi c'è proprio questa, almeno io leggo questa grande precisione di Mario, o meglio, di voler vedere veramente di fronte a sé cosa è la scrittura della poesia, cosa fa la scrittura di poesia, e stare nel bilico, no, dello spettro che riemerge con la coscienza, no, di ciò che fa lo spettro, cioè che è soltanto uno spettro. L'ultima, che è ancora più difficile da leggere, o meglio, e questa è l'ultima proprio della sezione Questo inizio di noi, cioè Questo inizio di noi finisce proprio con questo testo, si chiama Dedica. Dedica, già un testo dedicato a chi? A nessuno, ovviamente, a noi, a chiunque lo legge. Allora, il tempo della vita dopo, allora, eri lì o una di queste sere, ma ci vuole affetto per parlare, dell'affetto per scrivere, cose fuori pagina che si vivono e basta, pensieri, e comunque stai bene, hai studiato? Come passano gli anni, vedi, come passano gli anni, e i tuoi sono ancora pochi. E il volere che non si parli più, che non si scriva più per andare a capo, una sola voce lontana. Quando sarò non presente a me, solo offuscati, e piano piano andarcene. Questa è l'ultima poesia di Mario. Una sola voce lontana, quando sarò non presente a me, no? Una sola voce lontana, una eco, e questa è una dedica, no? Cioè, dedica a noi l'eco di questa sola voce lontana, quando sarò non presente a me, cioè ora, solo offuscati, no? Quel mondo è una nebbia, no? E piano piano andarcene, continuamente, no? Piano piano, no? Rievochiamo, ci affidiamo a questo eco, lo rianimiamo e piano piano ce ne andiamo con lei, ce ne andiamo con l'eco, no? Col flatus vocis. E questo sembra l'approdo proprio definitivo, no? Di Mario, almeno come l'ho amato io, come l'ho sentito io in questi anni, grazie a tanti altri fantasmi che agiscono in me, che Mario non aveva, che riguardano me, soltanto me, che è il luogo dove siamo, le persone che hanno auspicato questo percorso, Frida Cambria, Carlo Sini, i miei maestri, eccetera, eccetera. Ecco, però questo è il mio, come dire, questo noi, questa comunità inconfessabile, no? Fra vivi, morti, no? E che veramente si uniscono in un ricordo del futuro, ecco, quando ci ricorderemo di essere un ricordo, non so come dire, no? Presenti a questa struttura del vivere, no? E che ogni volta che stanno lì, no? Che leggono una, come per esempio leggono questo testo, questi frammenti di poesia, ecco, lì sono proprio nel proprio tramonto, no? Nella precisa percezione di cedere e di recedere se stessi verso un trasferimento, no? Una dedica a qualcun altro che potrà continuamente prendere su di sé questa eco e trasferirla e perderla, cose fuori pagina, no? Cose che si vivono e basta, come ha detto Mario. Io qui concludo questo percorso e vi ringrazio tantissimo della pazienza, veramente del lungo tragitto insieme, e possiamo ascoltare qualcosa di Mario se vogliamo, no? Così alcuni di voi non hanno mai sentito Mario. Chi? Alza la mano. Quasi tutti in realtà siamo stati. No? Forse tutti.
Io sono di
mai.
Abbastanza contento.
Benissimo. Forse leggi qualcosa che ho già letto, però sentiamo la vuota. A me fa veramente ridere. Manaure era un uomo di immenso spirito, un uomo totalmente con un senso dello humor, uno dei pochi humor che mi faceva veramente ridere. Però sentirlo quando faceva il serio mi fa morire da ridere. E adesso anche lui aveva un istinto comico su se stesso. Quello che sentiamo adesso è un brano, un frammento di una lettura, di una lettura bellissima che fece Mario proprio nel 2014, insomma, a Treviglio. La volta scorsa c'erano i due ragazzi che organizzano queste letture, no? Sono Cristiano Poletti e Stefano Pini, fanno queste da anni, insomma, questo festival ospita tante cose, tra cui anche dei poeti. E invitarono Mario, e Stefano Pini e Cristiano furono molto molto bravi con Mario, perché capirono che Mario era un po' bizzarro, insomma, andava un po' carezzato, insomma, per cui fecero diversi incontri prima con lui. Questo Mario fece molto piacere, lessero molto bene, cioè ci fu un confronto vero, ecco, non fu semplicemente un invito idiota come spesso io stesso, ma tutti noi subiamo, no? In cui vai lì, fai una cosa, ma non ha senso, insomma, ci fu proprio un confronto vero con queste persone. E questo piacque molto, Mario fu molto contento, e soprattutto tennero presente, anche sul mio consiglio, che Mario proprio nell'ultimo anno aveva una voce molto debole, una voce faticava proprio a leggere, già non era mai stato un grande lettore di testi, cioè aveva proprio, non aveva molto fiato proprio. E poi nell'ultima parte, proprio dopo il coma, negli ultimi anni ha avuto anche proprio un aggravarsi, cioè della pronuncia. Quindi io suggerì che tutti i presenti avessero i testi di fronte, così per aiutare a seguire la parola. Però insomma noi ce ne freghiamo, perché vogliamo sentire proprio quella voce di Mario, no? Quel balbettio.
Cosa devo guardare per sentire che non è così vero? E riuscire a sostarti nelle faccende di casa, a sospenderti nuvole strane e tra le righe vicine dei capelli, guardo i sentieri del sottobosco ingiallito e riesco a vedere i vicoli di Napoli, gli anni 30, i gatti, le buone lume di una ragazza. E tu mi dici, tu lo sai che è vero, tu resta forte e sereno, quanti giorni davanti. Io sono morto il lunedì, tu sei arrivato a guardarmi. Era una cosa vestita, con l'abito blu che mi avevi regalato e tutto il ricamo del foulard. Così tanto elegante, così tanto bello. Questa è la seconda. I sogni delle imposte accostate, eravamo noi per te. Dopo la vita dei nomi c'è la vostra, la mia, Roberto il campo, la casa, i soldi da mettere via. E quei fini conti di Monte Cristo, i rotocalchi, la radio di qualche opera lirica, dei canti napoletani, Santa Maria Maggiore, a Roma dove sei stata fino alla guerra. Io ho abitato quella, un terzo piano, un quarto, di casa dove hanno premuto i tuoi occhi. Volevo diventare una maestrina, chiedevi, Alessandra, fa la maestrina? Ora sono io a svoltare i tuoi sogni, dentro di me ho sempre le amiche di Michelangelo Antonioni, dopo la scritta che dice fine. Qui c'è una maestra?
Sì, c'è un errore di stampa, no?
Stai parlando io.
Perdono.
E quest'altra. Il tram a Milano, il viale Montenegro, eri seduto a guardarlo come guardavi i treni, con la bicicletta senza i freni, dopo il passo di Monte Croce, per andare a Ratinis a Forame, è stata una fortuna non cadere, sfracellarsi. Sapevo che c'eri, che eri vicino a guardare, mentre io pensavo e ti trattenevo. Come una foglia tra le foglie, eri sulla panchina, c'erano alberi e alberi, e il tuo viso, il vestito del solito blu. Madre, persona morta, in viale Montenegro, sulla strada per Atmis, per Forame, dove sei nata. E questa è una poesia che a me sembra importante, dal mio punto di vista. E l'epigrafe dice: quel nulla che noi non saremo porta con sé e cancella tutto. E pensate che questa poesia è scritta da mia mamma, e pensate che non ha mai scritto nulla e non ha mai detto nulla di poesia. E quindi cos'è questa poesia qui? È scritta da nessuno. Questa poesia è scritta da nessuno. Come si fa a pensare? Pensate. Io ho pensato, io non ho pensato anche voi.
Che matto.
Scusate.
Scusate.
Ve lo chiedo. Pensate che la poesia non sia stata scritta da nessuno. Eppure è scritta. Cos'è? Cos'è? Detto questo, ve la leggo. Devo tenere per mano. Non vedo nessuno tenere per mano i bambini. Vicino alla lunga, alla manica lunga del braccio, i suoi occhi liberi, e tante madri, tanti cuccioli di cani e mucche insieme ai vitelli, che dormono come i bambini. Ora escono dai muri delle case, entrano nella mano senza dolore. Sono entrati nella mano come un suo osso. Le madri sono così sole con i loro bambini, i figli hanno solamente le nostre ossa. Ma io nella mia vita non ho scritto nessuna poesia, io nella mia vita non ho letto nessuna poesia, e questa nessuno l'ha scritta, nessuno l'ha letta.
Come vedete, insomma, c'è tutta questa vibrazione diversa, no? Nella sua voce, che era una voce fragile, una voce legata proprio a quella sintassi così fluida. Mi sono reso conto di non aver letto un testo, e vi lascio solo con questo, che non vi ho letto le poesie più belle di questo libro, cioè di Terza Morte. L'ho fatto non so perché, mi sono distratto. Però ce n'è una che è importante, perché segna proprio la... cioè, Mario avrebbe detto, insomma, che avrei dovuto leggerla questa, perché non letta questa non funziona più niente. Ed è una poesia in cui giunge proprio Mario a accettare questa sparizione costante. E non perché il suo non era... Non era una poesia della tristezza o della commozione, credo l'abbiate capito. Poi lui non lo dice, ma prima in questa stessa intervista dice delle cose buffissime. Dice: sì, nella prima parte di questo libro fa un po' piangere, mi può far commuovere, insomma, cioè, quindi scusatemi, ho sbagliato, mi sono scappate così che fanno piangere. Cioè, lui lo viveva come una sofferenza questo ingresso nella, cioè, sapeva che parlare di morti, di suoi morti, non poteva che in qualche modo, no? Che, nel senso, non poteva che portare, no? A una scrittura che nella sua storia, nella sua capacità di scrivere, non poteva che muovere dei sentimenti patetici, cioè non sapeva non farlo, ci aveva provato, ecco, ma gli era difficile non riuscire a farlo, e però lui sentiva che questo era un suo limite, non so come dire, ecco. Scusate, la devo proprio trovare, perché se non leggo questa non funziona niente. Perdonatemi, chiedo quest'ultima cosa di pazienza. Ecco. Me l'avevo segnata la data, ma non la so persa. Quegli anni non sono mai stati per te che non ci sei più. Le parole in fila mostrano la pioggia sulla strada e nei campi. Gli occhi che guardano scriverle non ci saranno. La strada ha agli alberi lontani. L'erba è alzata a respirare come uno di noi. È giusto che io non veda questo mai più. Ecco, questo è per me veramente l'approdo di questo libro. Ecco, è giusto che io non veda questo mai più. Cioè, questo è quello per dire. Quindi lui è, ma Mario era più legato a questa, questo livello di certezza del morire, ecco, no? Poi purtroppo, come diceva anche lui, si scusava continuamente, scusatemi, scusate, mi ho fatto scappare una cosa per piangere, mi scuso, ecco. Beh, io con qui, grazie a voi, insomma. Grazie a voi veramente.